Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima. E stai ascoltando Radio Gwendoline.
Sì, questa era dedicata direttamente a Katia Sdozzi.
Sì, che abbiamo qui con noi.
Finalmente, dopo tre dirette qui al Museo Vincenzo Vela sull'esposizione di Katia Sdozzi, finalmente è apparsa come una visione e ci ha concesso questa intervista.
Sì, che è una nostra chiacchierata che possiamo fare oggi. Ciao, benvenuta.
Ciao.
Benvenuta.
Allora,
cavi della macchina, per quello che sono apparsa solo oggi.
Bene, si vede che era destino allora che succedesse proprio oggi.
Dunque, Katia, qual è la tua prima memoria di una macchina fotografica?
Ma memoria propria così non posso dirlo, però quello che esiste è per esempio una foto che quando avevo 3 anni circa, che giravo con una Rolleiflex del mio papà e continuavo a provare a fare delle foto, che era una cosa molto affascinante. E io stessa non mi ricordo, ma ho quella foto lì, quindi si vede che qualcosa è rimasto.
Dunque tu sei affezionato ad alcune fotografie magari che avevi fatto, che sono le proprio prime fotografie, ci sono alcune a cui sei affezionata, che tieni magari in un libro?
No, quello sono ricordi della mia infanzia, sì. Cioè che hanno fatto altri. Delle mie proprie fotografie ho tenuto sicuramente quelle prime che a scuola si faceva, che c'era l'Expo a Losanna, che io parlo adesso di 50 anni indietro, e lì ci sono ancora delle foto che mi ricordo chiaramente. Dopo, man mano lavorando, è chiaro, si fa, alla fine in 50 anni ne fai migliaia.
Infatti oggi se ne fanno sempre di più, no? di fotografie.
Sì, questo è un po' un vizio brutto, direi, ma visto che io sono ancora dell'epoca, dai tempi, io imparavo ancora a fotografare con i rullini, cioè vuol dire che li contavi, cioè per fare una foto prima pensavi e dopo facevi lo scatto, invece oggi tu fai tanti scatti e pensi magari dopo, cioè... Quindi io, essendo dell'altra generazione, di quella dietro, vado ancora molto piano, cioè io per fare un portrait, per esempio, un ritratto, io farò 10 foto, non di più.
Quindi bisogna essere anche molto più preparati in un certo senso. Adesso mi viene in mente, non so se hai visto questi video di Trump quando legge i suoi primi insomma, interventi che farà, e si sentono nello sottofondo questi mitragliatori.
No? Esattamente, questo trovo che sia una bruttissima abitudine, che però la tecnica te lo consente oggi di farlo, perché serve a niente. Cioè uno dice lascio sul dito, quando scatto faccio 50 foto e prendo quella migliore. Se io fossi ancora oggi in un gruppo così, in un pool di fotografi, io probabilmente in una situazione così ne faccio 2. Però aspetto il momento che io trovo che sia quel momento giusto, e alla fine abbiamo poi tutti più o meno lo stesso risultato.
E questo ricercare la fotografia l'ha portata quindi poi all'estero, o è stato un interesse suo di uscire dalla valle del Sopracene, di andare alla scoperta del mondo?
Beh, a parte che non ero già alla valle lì, perché ero a Berna. Ah. Quindi collaboravo con giornali, riviste, e mi interessava molto l'estero, evidentemente. Sono cresciuta in Kenya e quindi non avevo già le radici molto forti qua in Svizzera, però mi interessava a quell'epoca lì specialmente cosa succedeva nelle guerre, nelle carestie, cosa succedeva, e lì c'era la possibilità. Il primo reportage all'estero in una zona critica era nel Libano, che era nel 79, E anche se, ritornando, dopo dicevo mai più faccio una cosa così, era talmente atroce, 2 settimane fa ripartivo già, cioè era proprio una cosa che capivo che andava bene per me.
E come mai questo comunque ritorno sempre in Svizzera a cercare delle fotografie, come in questo caso dei volti qui così, così vicini?
Eh beh, a parte che avevo la mia famiglia qua, abitavamo a Berna e da una 15 anni siamo ritornati in Ticino, ma dopo, adesso io ho 70 anni, vuol dire che non faccio più quei reportage all'estero.
Davvero? Ah,
come davvero?
Ma non è vero?
Come non è vero? Vuoi vedere il passaporto? No, dico, per fare quel lavoro lì è anche un lavoro molto fisico. Oggi la psiche probabilmente sopporterebbe di più, ma il fisico non è più quello di 30 anni fa, e fare quel lavoro devi essere veramente molto... E quindi vado molto più calma e mi piaceva guardarmi intorno, perché sapevo sempre che anche proprio intorno a casa proprio si trovano tante cose, volendo, e specialmente gli anziani, mi affascinavano moltissimo i volti degli anziani sia all'estero e poi anche qua. E quando mi sono informato, ho fatto un po' di ricerche di centenari in Svizzera, che quando ho cominciato il progetto 2014 c'erano comunque 1500 centenari in Svizzera. Allora mi sono detto, 100 devi riuscire a fare. E così siamo finiti qua a questo bellissimo museo, e adesso vediamo.
E qual è, durante il rapporto, diciamo, fotografico con queste persone, innanzitutto come hanno reagito quando li hai contattati, e anche dopo aver fatto le fotografie, che si sono visti o viste, che rapporto hanno avuto poi con se stessi?
Ma prima di tutto avevo un grande aiuto con delle case per anziani, per vedere se avevano degli ospiti che avevano 100 o più anni che avevano interesse di partecipare, che potevano farsi vivi da me. Allora era già quello facile, perché sapevo che la persona stessa era d'accordo. Quindi dopo andavo lì, e siccome io sicuramente non volevo fare delle foto di passaporto, cioè molto statiche, io li fotografavo all'entrata, proprio quando li salutavo, mettevo sulle mie cose. Siccome non ho niente di tecnico, non c'era una luce artificiale, niente, parlando io ho fatto i miei scatti, e come dicevo, appunto, quello della quantità, avrò fatto per persona magari 10 scatti di una delle protagoniste, cioè uno scatto singolo solo, ed è la suora. E dopo loro, ancora una generazione più anziana di me, per loro fare una fotografia, un ritratto, voleva dire mettersi di bene, cioè bene in ordine, come si faceva ai tempi andando dal fotografo. Ed è, siccome non volevo quello, spesso mi dicevano, adesso io sarei pronto, sarei pronta, e io ho detto, è già finito. Quindi era l'unico modo di captare veramente la persona com'è veramente, perché nel momento che uno dice adesso sono pronto, tutti noi facciamo subito un'altra faccia di quello che avevamo.
Sì.
Cioè anch'io.
Diventa
cioè,
artificioso.
Diventa un'altra cosa, che non deve essere male, ma non è quello che volevo. E quindi abbiamo dei momenti molto intimi, molto particolari, trovo. E c'erano reazioni, perché tutte le persone hanno ricevuto delle foto stampate, come ricordo, evidentemente quelle belle, tra virgolette, non con gli occhi chiusi così, Infatti, dopo, quando è uscito il libro, c'erano dei figli o nipoti che mi hanno scritto, e però sarebbe stato bello mettere la foto che lei ci ha mandato e non quella più brutta nel libro.
Ah.
Cioè, che per me era quella migliore,
chiaro.
Cioè ci stava anche, è chiaro che nessuno mette la nonna in foto con gli occhi chiusi,
sì.
Sul caminetto, lo capisco, però ecco, quindi c'erano sempre un po' di contatti.
Tra l'altro, parlando di occhi, noi abbiamo cercato di dividere questi nostri incontri radiofonici tematizzando alcuni aspetti delle sue fotografie. Oggi parliamo proprio di occhi e ci ha colpito anche a noi effettivamente il fatto che alcuni di queste persone avessero gli occhi chiusi, altre avessero gli occhi abbassati, quindi ci chiedevamo anche qual è il rapporto con lo sguardo, appunto, perché lei ha spesso fotografato anche in altri paesi dei volti. Qual è il rapporto tra la persona, il volto, e invece proprio lo sguardo?
Lo sguardo è la cosa fondamentale, cioè per me, per il mio modo di fotografare, perché è solo così che magari l'altra persona, la persona che si lascia fotografare, magari riesco a captare un attimo dell'anima. E spesso anche all'estero, dove non si capisce la lingua, dove è molto fuori, che comunque si può comunicare solo tramite gli occhi, che gli occhi sono un mezzo di comunicazione enorme. Possiamo dire tantissime cose con gli occhi, se siamo d'accordo o meno, però se uno non si concentra su quello, e lo vediamo da questi anziani, quando vanno come pensando in dentro, cioè chiudono gli occhi, non perché per caso li chiudono quando io faccio click, no? È perché chiudono tranquillamente un momento, un attimo, gli occhi, e lo trovo che siano dei momenti molto silenziosi, molto particolari, che tante volte dura quell'attimo, tante volte più lungo.
Quindi la fotografia, diciamo, non va a ricercare l'incontro dello sguardo con l'osservatore, ma invece a ripiegare sull'interno del soggetto, in modo che poi invece l'osservatore guardi piuttosto l'interiorità della persona.
Esattamente, cioè secondo me è così, e mi affascinavano molto di più i volti che hanno chiuso gli occhi, o tante volte si vede anche che uno sguardo si perde nel nulla, che trovo che sia una cosa molto bella, anche una cosa molto serena spesso, o magari anche una cosa molto stanca. Non direi depressa, però stanca, perché c'erano anche delle persone che dicevano io adesso per me basterebbe così, perché sono molto molto stanco, e si vedeva anche dallo sguardo. Sguardo dice tanto, quasi tutto.
Prima avevamo una visitatrice che ci ha detto che guardando le fotografie le veniva voglia di arrivare a quell'età. Quindi le veniva voglia di invecchiare.
Eh beh, sì, certo, penso che questo è, tutti noi lo diciamo così, però se dopo riflettiamo, chiaramente tutti noi vogliamo magari arrivare a 100 anni, però vogliamo essere sani, in forma, intellettualmente come fisicamente, che purtroppo dopo pensarci su... sono casi relativamente rari arrivare veramente tutti pimpanti, e ma non so se vorrei arrivare a 100 anni.
Noi si diceva prima che la nostra generazione sono quelli definiti nati stanchi, no? Ed è anche già nati vecchi in un certo senso, proprio perché veniamo a conoscenza di tante cose, perdiamo magari certi ideali, certi slanci vitali che prima c'erano. Lei come la vede?
No, credo. Tendiamo tutti a dire ai tempi era migliore,
sì.
Non è vero. Però io penso che alla vostra generazione sicuramente voi arrivate più facilmente a passare i 100 anni, perché pensiamo anche la medicina e tutto continua, anche se l'aria diventa sempre più cattiva, però la medicina comunque va in avanti. Posso immaginare, perché arrivare a 100 anni oggi non è più un chissà cosa. Se pensiamo indietro, 50 anni solamente, una persona che arrivava a 60-70 anni era già anziana. O se guardo certi paesi, le persone veramente anziane arrivano a 40 addirittura, e quello è proprio, non si arriva oltre. Quindi penso qui da noi, voi avete comunque la possibilità di arrivare anche a 120, va? Non potrò più fotografarvi, ma...
Si diceva bisognerebbe aver vissuto poi per arrivare a una certa età serenamente, quindi per arrivare a 100 anni uno deve avere anche voglia di vivere tante cose, no? Perché sennò è anche un po' inutile.
No, appunto è quello che volevo dire prima. Ho incontrato delle persone che erano oltre 100 anni, che non volevano, che erano disperati. Mi ricordo un uomo che aveva perso la moglie, però già 20 anni prima, ed era perso con la morte della moglie, e diceva: io non ho mai voluto vivere più lungo di mia moglie, e adesso sono 20 anni e non riesco a morire. Cioè, esiste proprio anche quello, e spesso sono gli uomini, che quello è stato durante questo progetto anche una cosa che ho scoperto, che non mi rendevo conto prima, che gli uomini, specialmente all'età avanzata, sono molto molto più fragili che le donne, anche psichicamente, che fisicamente magari stanno molto bene. E dopo, chiaro, uno comincia a riflettere e dire come mai è così, ma è interessante, è chiaro. Si dice adesso, e questo non lo dico come scherzo, che le donne sono più forti, ma io penso che è proprio una cosa anche, si vede quando le donne perdono un marito, in qualche maniera vanno in avanti, perché tante volte ci sono bambini e così, di tirare in avanti. Un uomo che è stato sempre coccolato in qualche maniera di una donna si sente perso, cioè perché la nostra generazione o la nostra società gli fa così. Per questo io sono convinta che, per esempio, la vostra generazione, che siete molto più giovani, ci sarà un cambio in quello, perché i giovani uomini oggi fanno molto di più che gli uomini ai tempi. Quindi lì si cambierà qualcosa, penso.
Penso sia anche una questione di fisica, no? Cioè il maschio usa molto la sua forza, no? Diciamo fisica, magari durante la vita, per imporre, per eccetera eccetera. Però arrivando poi a una certa anzianità, la parte fisica viene un po' a mancare. Ecco, allora ecco che esce la verità. No, si
esattamente
dire.
Anche quello,
esce la verità.
Anche quello, sì. Mm-hmm. Comunque, come progetto, sì, anch'io ho scoperto tante cose che hanno fatto riflettere, che hanno fatto sorridere, cioè il tutto era una meraviglia.
Bene, Katia, che cosa, per finire, per concludere, quali sono i tuoi prossimi lavori?
Ma a dir la verità, questo è un po' delicato, cioè nel senso, io adesso sto preparando un'altra mostra per autunno prossimo, con lavori di mio marito, che io ho fatto con lui, abbiamo già cominciato, che non era fotografo, e io mio marito l'ho perso 3 mesi fa. E siccome avevamo già cominciato con quel progetto, e io facendo questo del centenari, dicevo, quando è finito quel progetto lì, mi occupo poi del nostro in comune. E visto che le cose come sono andate, io ho detto, io glielo devo e voglio dedicarglielo, e adesso c'è una galleria che vuol fare questa mostra e sto lavorando su quello, cioè non sono fotografie mie, sono quelle di mio marito che io ho elaborato. Io stesso non me la sento, al momento almeno, assolutamente di prendere in mano una macchina fotografica, no. Però non si sa cosa c'è domani.
Ok.
Grazie mille
sì.
Katia Snozzi.
Ma grazie a voi.
E comunque tanti auguri.
Grazie a voi.